Allora, pensiamo a una sala operatoria. Un macchinario salvavita va improvvisamente in blocco, a causa di una grave carenza di manutenzione.
Un incubo, insomma.
Esatto, un vero incubo. E un paziente purtroppo subisce un danno irreparabile. Fino a qualche tempo fa la colpa ricadeva esclusivamente sull'ultimo medico che l'aveva usato.
O al massimo sul tecnico distratto di turno.
Proprio così. Oggi però le cose sono cambiate radicalmente e sul banco degli imputati ci finisce l'intero ospedale. Benvenuti a questa nuova immersione nei documenti dove esploriamo un'analisi tecnica sul decreto legislativo 231 del 2001 applicato alla sanità.
Che è un tema davvero affascinante e complesso.
Lo è assolutamente. L'obiettivo è decodificare come e perché un'intera clinica possa avere una vera e propria fedina penale. Cioè, per secoli c'è stata questa regola d'oro nel diritto.
Il famoso dogma per cui una società non può delinquere.
Esatto, solo le persone fisiche potevano farlo. Ma questo testo ci dimostra che quel dogma è, insomma, definitivamente crollato.
Completamente crollato. E la portata di questo cambiamento, guarda, è immensa. Cioè, in ambito privato le cliniche sono sempre state soggette a queste regole. Ma il documento sottolinea un'evoluzione decisiva.
Quale sarebbe?
Il fatto che oggi questa responsabilità si applica anche alle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, quindi parliamo di ASL o aziende ospedaliere.
Ah, davvero? Anche le strutture pubbliche?
Sì, perché vengono qualificate a tutti gli effetti come enti che erogano servizi a rilevanza economica.
Ok, cerchiamo di capire bene questo passaggio, perché mi sembra un vero cambio di paradigma. Quindi la struttura sanitaria non è più solo un contenitore fisico dove i medici lavorano.
Esatto, non è più solo una scatola.
Diventa un vero e proprio soggetto attivo, quasi un organismo autonomo che può subire sanzioni pesantissime. Addirittura il blocco delle attività aziendali.
Hai centrato perfettamente il punto. Guarda, per comprenderne la logica, bisogna separare tre livelli ben distinti.
Ok, sentiamo.
Allora, c'è la responsabilità civile, che serve banalmente a risarcire il paziente danneggiato.
Poi c'è la responsabilità penale, classica, che manda a processo la singola persona.
Tipo il chirurgo che ha fatto materialmente l'errore.
Esattamente lui. Infine c'è questa nuova responsabilità amministrativa dell'ente, che scatta in modo autonomo contro l'ospedale stesso.
Ma si attiva sempre in automatico?
No, si attiva unicamente se viene commesso uno specifico reato, quello che in gergo tecnico chiamiamo reato presupposto. E qui i documenti creano un ponte inaspettato con l'articolo 25 septies e il decreto 81 del 2008, cioè le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Proprio quelle.
Ma sorge un dubbio logico. Aspetta un attimo, la sicurezza sul lavoro non serve a proteggere chi ci lavora, cioè a evitare che l'infermiere scivoli o il tecnico si faccia
È
male?
una domanda lecita.
E allora cosa c'entra il paziente in tutto questo? Come fa un errore clinico a trasformarsi in un reato aziendale legato alla sicurezza sul lavoro?
Quello che è affascinante qui è proprio l'estensione di questa norma protettiva. La giurisprudenza ha stabilito un principio chiarissimo,
E quale sarebbe?
che i pazienti che si trovano all'interno della struttura sono considerati a tutti gli effetti come terzi nell'ambiente di lavoro.
Ah, wow! Terzi nell'ambiente di lavoro, questo è forte.
Sì, di conseguenza, se un paziente muore o subisce lesioni gravi a causa di una violazione delle regole antinfortunistiche, beh, si materializza quel famoso reato presupposto.
E condanna l'intera struttura.
Questo spiega alla perfezione gli esempi citati nel testo.
Esattamente. Come le infezioni nosocomiali.
Giusto. I decessi per infezioni contratte in reparto causate dalla totale mancanza di protocolli sul rischio biologico, oppure un paziente che cade dal letto.
Perché magari mancavano le sponde di sicurezza.
O non era stato valutato adeguatamente il rischio di caduta.
E tornando all'inizio, i danni da macchinari lasciati senza manutenzione obbligatoria.
In tutte queste circostanze, il giudice non sta sanzionando il singolo errore clinico isolato, magari dovuto a una semplice distrazione del momento.
E cosa sta punendo allora?
Sta punendo una vera e propria colpa di organizzazione. L'ospedale viene condannato per il suo deficit organizzativo.
Cioè l'assenza di quelle procedure interne che avrebbero impedito l'errore in primo luogo.
Esatto, i controlli che mancavano del tutto.
Quindi il reato commesso dal singolo medico è in realtà solo il sintomo di una malattia organizzativa molto più profonda.
Un paragone perfetto.
Seguendo questa logica, il modello 231, quello che i documenti chiamano MOGI-C, funziona letteralmente come il sistema immunitario dell'ospedale.
È un'immagine azzeccatissima, davvero. Per essere punito, l'ente deve aver agito nel proprio interesse o averne tratto un vantaggio.
Cosa si intende per interesse in questo caso?
L'interesse si valuta in base alle intenzioni. Ad esempio, una direzione che decide deliberatamente di tagliare i fondi per la manutenzione.
Ah, per risparmiare sui costi, insomma.
Proprio così. Il vantaggio, invece, si calcola sui benefici concretamente ottenuti dopo il fatto. L'unico vero scudo per l'ospedale è proprio l'adozione del MOGI-CL.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo.
Esatto. Questo strumento, se integrato con le procedure della legge Gelli e sorvegliato da un organismo di vigilanza indipendente, protegge l'ente.
Ma suppongo solo se applicato davvero.
Esattamente. Solo se adottato in modo reale e preventivo. Non ha alcun valore se scritto sulla carta solo dopo che il danno è fatto.
Certo. Una volta che il disastro è successo, beh, è troppo tardi. È una trasformazione sistemica incredibile.
Assolutamente sì. Cambia tutte le regole del gioco.
Anche per chi osserva il mondo della salute dall'esterno, questa evoluzione ha un impatto diretto. Cambia radicalmente il modo in cui i luoghi di cura sono governati.
E sorvegliati, direi. Dimostra che oggi l'eccellenza medica e una rigorosa conformità amministrativa sono inseparabili.
Assolutamente inseparabili. E questo ci porta a un'ultima complessa riflessione da esplorare.
Ovvero?
Se ogni singola mossa o processo clinico deve essere così rigorosamente mappato nei manuali aziendali per evitare sanzioni all'intera struttura, esiste il rischio concreto che un giorno questa immensa burocrazia della compliance possa rallentare l'intuizione medica salvavita in situazioni di estrema emergenza. Un pensiero su cui vale sicuramente la pena riflettere.